Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Questo mese Nina intervista Silvana Carotenuto. Silvana Carotenuto è professoressa associata presso l'Università di Napoli l'Orientale, dove insegna letteratura contemporanea di lingua inglese e dirige il Centro di Studi Postcoloniali e di Genere. I suoi campi di interesse sono la decostruzione, l'écriture féminine, gli studi culturali, postcoloniali e visuali. È responsabile del gruppo di ricerca Matriarchivio del Mediterraneo. Con Femminismi Futuri, a cura di Marina Vitale e Lidia Curti, ho potuto conoscere e apprezzare in piccola parte l'immane lavoro che con il vostro gruppo avete compiuto a partire dal carisma e dall'intelligenza di Lidia Curti. Un lavoro che poi è stato messo brillantemente a punto e proseguito nell'ambito del gruppo da te ora diretto presso l'Orientale di Napoli. Qual è stata la genesi di quella preziosa ed eterogenea raccolta di saggi che è Femminismi Futuri? Perché tuttora risulta così importante leggerla?
Cara Viviana, è molto difficile rispondere alle tue domande, ma ci proveremo con questo caldo asfissiante. Mi chiedi di Femminismi Futuri, che è a cura di Lidia Curti, con un grande contributo di Marina Vitale, che era la sua, diciamo, persona più vicina, l'amica, la confidente, la sostenitrice di Lidia. Lidia, diciamo, questo è il suo ultimo lavoro ed è un lavoro, diciamo, che forse tiene traccia di un'esperienza da parte di Lidia, che poi è stata la mia mentore. Dall'inizio io ho scritto la tesi su Samuel Beckett dopo un corso nel lontano 80, credo, che fu un'esperienza unica che può solo cambiare la vita. A me la cambiò, perché da quel momento decisi di fare di tutto per lavorare con lei e solo con lei, all'università, in qualsiasi forma lei trovasse giusto. Lidia era una persona molto speciale, una insegnante assolutamente unica nel suo genere, un intellettuale che, diciamo, attraversando moltissime fasi della sua vita, quello che normalmente si dice è che Lidia Curti portò Gramsci, Antonio Gramsci, al centro di Birmingham, nell'amicizia che poi si sviluppò nel tempo con Stuart Hall e con tutto il gruppo, con Paul Gilroy, con tutto il gruppo di studi culturali di Birmingham. E lei fu quella che, in una qualche maniera, in una prima fase della sua permanenza al centro, suggerì al gruppo di studiare e leggere Antonio Gramsci. Poi è stata, diciamo, invitata, considerata veramente l'ispirazione dal punto di vista di questo intervento di un pensatore così importante, che noi non amiamo molto, non leggiamo molto in Italia, ma che nel mondo invece è ancora ispiratore di grandissimi lavori di ricerca. E Lidia, diciamo, era intellettualmente così vivace che continuò a leggere e a farci leggere quanto più potevamo, fino a questa idea di un po' questo gruppo di lettura che teneva conto di varie persone, di varie studiose, prevalentemente donne. Alla fine, insomma, decidemmo che forse dovevamo un po' formalizzare questa pratica di lettura che lei guidava, e che guidava non solamente nel gruppo, guidava sempre, guidava tutte le volte che la incontravi. Pardon. Decidemmo che, diciamo, dopo che avevamo affrontato con lei il femminismo, originariamente gli studi culturali, il teatro sperimentale, io faccio parte un po' di quella fase, e poi I media, Lidia è stata una grande esperta di televisione, quando veramente diciamo, era pionieristico questo lavoro. Poi diciamo, l'esperienza di Lidia la portò in una fase un po' più lontana anche a lavorare con le scritture migranti, le scritture di donne di seconda generazione. Italiane che venivano dall'altrove, io per esempio, e poi arrivammo alla fantascienza. Perché la fantascienza? Io mi ricordo che di nuovo un altro corso magnifico che Lidia lasciò impresso nella mente di chi ebbe la fortuna di essere lì con lei in questo corso fu su Octavia Butler, la più grande scrittrice nera di fantascienza, una specie di cult per tutta la readership africana-americana di sempre e per sempre e nel futuro. Octavia Butler, lei per esempio mi fece, Lidia mi fece leggere Donna Alba, che era parte di questa trilogia della Xenogenesis. È chiaramente una scrittura, un'inventività, una magnificenza di visione del mondo che a me ugualmente mi lasciò. E questo era comunque tardi, diciamo, in un tempo passato. Decidemmo di riunirci, credo, 5-6 anni fa. E scrivemmo, ognuno, leggemmo moltissimo la fantascienza femminista contemporanea e poi scrivemmo Femminismi futuri.
Il tuo saggio, In Femminismi Futuri, riguarda in particolare un interessante libro come La Vegetariana di Ank Kang. Vuoi raccontare a chi ci ascolta come e quanto sia importante sapere elaborare una lettura dal taglio postcoloniale di un romanzo di quel tipo?
Femminismi futuri vede la partecipazione di moltissime donne che in una qualche maniera facevano parte di un vecchio dottorato molto bello in studi postcoloniali e di genere, quindi diciamo studiose più giovani che sono un po' sparse nel mondo. Roberta Colavecchio vive in Olanda, Anna Ferrante, che è una generazione un po' più recente, sta girando l'Europa pur di trovare uno spazio di accoglienza. Luciana Parisi, che invece è diciamo, di una generazione un po' intermedia, ma comunque ora insegna a Duke all'università. Olga Solombrino, una grande esperta di questione palestinese, adesso mi sembra che stia lavorando sulla Palestina a Roma 3, all'Università di Roma 3, Tiziana Terranova, una collega dell'Orientale, espertissima di social media, di tecnologia, Alessandra Ferlito, una giovane, bravissima curatrice, ha fatto un progetto di ricerca per il suo dottorato su tutte le diciamo sulle tracce del fascismo nella curatela italiana. Quindi io, tu mi chiedi di parlare di questo saggio che io ho scritto. È un po' difficile parlare di questo saggio. Questo saggio si dedica a questo romanzo molto originale di questa giovane scrittrice coreana Ang Kang, che si chiama La Vegetariana. In realtà non si sa se c'è oppure se è solamente vegetariana, ma è un libro strano, abbastanza unico nel suo. È composto di tre parti, una parte in cui questa giovane donna decide ha una specie di rimosso che fa sì che lei non possa più toccare la carne, provocando reazioni in questo diciamo, suo ambiente familiare molto patriarcale, molto violento, al punto che lei in una qualche maniera decide di per rivendicare questa scelta assoluta del vegetarianesimo, decide viste le reazioni del padre, del marito, un po' della famiglia in generale, decide di tagliarsi le vene, viene salvata, e questo è un po' dal cognato. Questa è la seconda parte. Il cognato è un artista in un momento di crisi. La intravista questa giovane cognata con un corpo nudo e sulla spalla, sulla spalla in basso, lei ha una specie di voglia, questa macchia mongola che sarebbe dovuta sparire con lei crescendo, ma che invece rimane su questo corpo, su questa spalla di questo corpo femminile. Questa macchia ha incominciato ad ossessionare questo artista al punto tale che ha il coraggio di avvicinare la cognata e di proporle di poter fare dei video utilizzando lei come corpo disegnato. Disegnerà dei fiori intorno a questa macchia. In realtà è una parte abbastanza spiacevole perché si sente leggendo che c'è un grande squilibrio tra questa specie di ossessione maschile sul corpo femminile, invece lei che si offre a questo gioco un po' al massacro di questi video che verranno fatti, di queste specie di amplessi floreali, perché lei fondamentalmente, lo capiremo poi nella terza parte, lei sente una tale simbiosi, una tale vicinanza al mondo naturale che in realtà per lei non c'è niente né di sessuale né di artistico in questi incontri che vengono filmati dal cognato. La terza parte è infatti la descrizione di questa giovane donna che viene tenuta in un ospedale psichiatrico lontano in campagna e l'arrivo della sorella che è stata chiamata dai dottori per cercare in ultimo di convincere questa donna a mangiare, a superare queste crisi che lei non vive come crisi, lei in realtà si sente semplicemente un albero, vive come un albero ormai in questo luogo, circondato da alberi. Per lei l'unica, chance di sopravvivenza è la fotosintesi, vuole semplicemente sole e acqua. La sorella, esposta a questa determinazione assoluta, in una qualche maniera accetterà soprattutto alla fine, di non violentarla con nessuna forzatura di cibo e di altro, e quindi la libera. E il romanzo si conclude con loro due che vanno fuori da questo luogo bello ma contemporaneamente molto violento. Questo libro mi colpì quando lo lessi, sono una grande lettrice e pensai che c'era qualcosa di più che anche una storia molto legata alla letteratura coreana o altro. Pensai che Ang Kang fosse riuscita a trovare una lingua abbastanza universale di quello che io, che sono, diciamo, la mia formazione è stata fondamentalmente legata alla decostruzione di Jacques Derrida e di Alain Sixou. Ricordo che, per esempio, tutto iniziò sempre con Lydia, che, dato che quando eravamo giovanissime lavoravamo a creare dei workshop con i suoi studenti, tutte le volte che questi workshop poi producevano delle pubblicazioni, dei saggi pubblicati, Lydia a me, ad esempio, mi mandò a Cerisy-la-Salle, dove c'era questa straordinaria celebrazione di Alain Sixou con Derrida, che poi, diciamo, fece una relazione che durò l'intero giorno. Quindi, diciamo, tutte sono sempre cose un po' relative al mio grande affetto, la mia assoluta vicinanza all'intelligenza eccezionale di Lidia Curti. Comunque, io decisi che dovevo cercare di comprendere queste tre parti di questo romanzo e alla fine ho trovato grande conforto in questa critica derridiana, che poi ha grandi, diciamo, influssi anche sulle creature femminine di Hélène Cixous, su quello che Derrida chiama carno fallo logocentrismo. È in realtà, diciamo, la famiglia fallocentrica a cui in un qualche modo la psiche di questa giovane donna reagisce, è veramente sotto l'egida del fallocentrismo. Il carno inizialmente, il fallo fa molto, è centrale nella seconda parte di quest'arte che ancora, diciamo, ricerca la femminilità, le muse per poter risolvere delle crisi creative, e poi la logica finale, la logica di questa vita asservita alla medicina che questa giovane donna rompe. Quindi per me le tre parti erano, diciamo, molto relative alla critica del carnocentrismo, il fallocentrismo e il logocentrismo. E credo che, diciamo, questa è una cosa molto, molto discussa. C'è Lucy Rigaray, che adesso sta producendo molto in quest'ambito, chiaramente tutta la grande questione di Donna Haraway. Quindi forse, diciamo, questa interpretazione avvicina questo testo a una attenzione che si sta sviluppando in ambito femminista e critico un po' in generale.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL.
Recentemente è stato pubblicato a cura del Matriarchivio del Mediterraneo Cosmopoetiche dalle edizioni dell'Università L'Orientale, un testo fondamentale per tutte e tutti che si vogliono orientare verso una visione ecologica e postcoloniale del presente e del futuro. Ci racconti la necessità che ha tenuto insieme e sviluppato il vostro lavoro nella scrittura di quel tipo?
Sì, questo, diciamo, questa mia, un po', diciamo, questo, il testo di La Vegetariana, anche nella sua parte più relativa all'arte, la seconda sulla questione del maschile, dell'utilizzo che il maschile fa del corpo femminile, in una qualche maniera è molto organica la mia ricerca, che sempre un po' spinte da Lidia Curti, avevamo qualche anno fa identificato con le ricerche sugli studi visivi, sull'arte, e in particolare l'arte di giovani artiste emergenti nel Mediterraneo, a cui abbiamo dedicato questo Matri Archivio del Mediterraneo, un piccolo sito digitale che ora verrà, per esempio, sarà al centro della Biennale di Malta 24, tutta dedicata al Mediterraneo. Ci sarà una parte centrale che sarà gestita da questo Matriarchivio del Mediterraneo. Il Matriarchivio del Mediterraneo, diciamo, ha messo insieme qualche anno fa delle giovani ricercatrici, che ora non sono più così giovani e sono soprattutto bravissime, e invitate a partecipare a Napoli a degli incontri di un gruppo che si chiama Ecologie politiche del presente. Avevamo scritto delle piccole relazioni per questi seminari. Poi abbiamo pensato invece che potevamo produrre un libro, e questo libro, diciamo, è venuto fuori come Cosmo Poetiche. Si può scaricare sul sito della Unior Press e Open Access. Questa è una politica ministeriale dell'università che noi sosteniamo e di cui siamo molto contente, per cui il libro è scaricabile e leggibile su Unior Press. Il libro è composto da da vari saggi. L'idea un po' è venuta da me quando a Istanbul ho avuto il piacere di vedere questo film straordinario di Reerdem, un regista turco che aveva prodotto questo film che si chiamava Cosmos, dove c'erano due esseri, un uomo e una donna, che comunicavano con la lingua degli uccelli. Gli uccelli mi hanno fatto subito pensare a tutta la poetica di Helen Csiky, su questa idea che il femminile, la scrittura femminile, l'écriture femminile è fatta di voli e di furti, voler in francese, che ha questa doppia. Le giovani studiose in una qualche maniera già stavano in grande sintonia per il lavoro sul Madre Archivio del Mediterraneo, hanno deciso di rubare, di volare e rubare sull'intero cosmo per tirarne fuori delle poetiche, e le poetiche sono quelle più letterarie e performative di Manuele Esposito, che in una sezione che si chiama Vite estreme, il suo saggio si chiama Aurore cosmiche, e lei parte dalle onde di Virginia Woolf e poi avanza sulla scrittura femminile più contemporanea, sempre relativa al mare. Quindi ancora poi le performance, la land art, il saggio di Manuela è molto bello, soprattutto per l'ispirazione che sull'Aurora viene da Maria Zambrano. Annalisa Piccirillo, che è una studiosa di danza contemporanea, di performance artistica, invece scrive in una sezione che si chiama Le lingue del cosmo, la danza per lei è la danza che crea le condizioni di ospitalità dell'altra. E diciamo, il saggio di Annalisa è molto complesso, ha una ricchezza di riferimenti, di testi performativi veramente in anticipo sui tempi, per la sua capacità di mettere insieme cose veramente a copertura di un cosmo creativo. Acquaviva mantiene invece la sezione, questa è la sezione intitolata Acquaviva, che viene da Clarice Lispector, il titolo di questo testo importantissimo, ma in realtà Celeste Iannicello, che scrive Corpi d'acqua, si interessa particolarmente alla teoria dell'idrofemminismo di Astrida Neimanis, che è una studiosa, un'attivista, una donna straordinaria, nata in Canada ma che vive in Australia, che ha scritto questo testo, Bodies of Water, che un po' ha segnato anche tutta la nostra formazione più recente, di cui anche sempre sull'Union Press c'è una piccola introduzione con la traduzione in italiano del suo Corpi d'acqua, Bodies of Water, ma solo l'introduzione. E Celeste, diciamo, prende questa teoria e la riporta in un'arte che è molto vicina anche alla scienza. C'è Ursula Biemann, c'è Maria Teresa Alves, ci sono tante altre artiste che Celeste riesce a, diciamo, evocare e a leggere anche tramite questa necessità di prendersi cura per il destino del cosmo, dell'acqua. Per concludere poi con una giovane dottoranda, Nabila Tavolieri, che scrive in una sezione chiamata Il giardino cosmico, Cosmi generativi, che invece si interessa alle poetiche di artiste molto, molto, molto giovani, che si muovono in Italia, che si muovono in Brasile e anche in Africa, quindi diciamo più in un qualche modo sulle creazioni, che cercano di immaginare una relazione con la natura non occidentale e fuori da tutte le logiche logocentriche, fallocentriche, quindi come si capisce un po', diciamo, la critica del logocentrismo e del fallocentrismo sono sempre al centro del gruppo voluto da Lidia, di quello che in un qualche modo questo gruppo poi continua a creare al di là di lei. Io penso che, diciamo, non so se come dici tu, Questo è un testo fondamentale per tutti e tutti che si vogliono orientare verso una visione ecologica e postcoloniale del presente e del futuro. Sicuramente a noi è servito molto per riflettere sui destini del cosmo e per sperare che le poetiche che molte donne stanno inventando nel mondo possa garantire in una qualche maniera una sopravvivenza. Anche una vita più degna di essere vissuta nella collettività femminile, nelle pratiche che il cosmo può provocare ed accogliere. Grazie.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.